discussioni, discussioni anche nei nostri studi. Ti sei portata l'antipop, Barbara?
Sì, questo qua arancione.
Il tuo arancione, ci hai messo anche un disegnino?
E mi hanno detto, scrivili il tuo nome, ho scritto BS.
Ecco, va bene, BS, cosa per la targa di Brescia, poi insomma non so se c'è qualche altra definizione.
BS, ci sono tanti BS in giro, comunque Barbara Sorrentini.
Va bene, Barbara Sorrentini, bentornata ovviamente, parliamo di cinema con Barbara, ma non solo.
No, parliamo di cinema nel senso che adesso vi facciamo ascoltare una voce di un professore, regista, ma anche protagonista dei suoi film, Francesco Ballo, che per i suoi 70 anni ha visto uscire un libro dedicato a lui, si chiama L'uomo nel mirino, un gruppo di ex allievi, insomma di seguaci, perché avendo insegnato a Brera per tantissimi anni storia del cinema, ha veramente tirato su una generazione di critici, cineasti e di amanti del cinema. Gli hanno dedicato questo libro. Questo libro doveva essere presentato il 4 di marzo, cioè ieri, oggi è il 5, mi confermi, perché sto un po' perdendo anche il senso del tempo, ieri al Cinema Palestrina, con una giornata dedicata anche alla proiezione dei suoi film. Questa giornata è stata rimandata al 22 di aprile, sempre al Cinema Palestrina, a partire dalle 16 fino alla sera, con tutto il lavoro che lui ha fatto, cortometraggi, con questo suo stile un po' inventato da lui e che appunto è stato molto emulato da un gruppo soprattutto di milanesi, viene un po' una scuola milanese che c'entra anche con Filmmaker, insomma quel gruppo lì, ci siamo capiti, i nostri ascoltatori sanno di cosa stiamo parlando. Quindi Francesco Ballo, film 1970-2020, ne abbiamo parlato con lui perché comunque questo libro si trova, quindi volendo, se vi volete preparare, se ancora non lo conoscete, in vista della serata della giornata del 22 aprile al Palestrina, potete sentire cosa ci ha raccontato. Di tutto.
Sono io l'uomo nel mirino, perché, cioè, parafrasando il titolo del film di Clint, L'uomo nel mirino, che poi era Gauntlet in originale, e che è un po' il mio sito, no? Che si chiama L'uomo nel mirino, però abbiamo voluto mantenere un uomo nel mirino, perché non sono un uomo nel mirino, perché il mirino è il mirino della macchina da presa, quindi è interessante tenere questo titolo lo stesso. E quindi il fatto che io mi sia occupato appunto di insegnamento da un lato, di storia del cinema e del video, di studio di cinema, diciamo, da Buster Keaton a John Ford, a Jacques Tourneur, a Clint Eastwood, e fino a filmmaker, cioè, perché sono sempre andato avanti nello stesso modo, diciamo, ho sempre fatto film anche quando producevo magari un maggior numero di testi di studio, ecco. Allora L'uomo del mirino era anche questo.
Gabriele Gimelli, che come giustamente ricordavi ha curato il libro, dice che ti definisce, insomma, da quando ti ha conosciuto, un personaggio leggendario, e quindi grazie proprio in forza di questo che ha deciso in qualche modo di raccogliere anche i tuoi ex allievi all'Accademia di Brera e ricostruire la tua storia, il tuo personaggio, le tue passioni cinematografiche, che sì, poi hai portato nei corsi, ovviamente.
Certo, e ci sono, diciamo, parte da la ricerca con l'aiuto appunto di Astrid Ardenti, di Andrea Sanarelli, che sono i miei due collaboratori fissi, diciamo, proprio nel fare i film. Io li chiamo film anche se poi sono digitali, video, eccetera. Parte da un'idea per un ritratto e scrive questa introduzione che è molto approfondita, secondo me, quella di Gabriele Gimelli, e poi c'è questa intervista che lui fa a me insieme con Astrid Ardenti, che ripercorre un po' la storia dalla cinefilia, no? Quindi dall'impatto col cinema ad oggi, diciamo così, in fin dei conti. Infatti il titolo della rassegna, perché la rassegna è di tanti film, è Francesco Ballo, film 1970-2020, e cioè 50 anni di cinema, per me invece 70 anni che finiscono in questa epoca allucinante, ecco.
Si parlava delle tue passioni, naturalmente tu hai dedicato molto, molte pagine anche a Buster Keaton, oltre che a molte ore di insegnamento, ma anche a François Truffaut, a Tornora, a John Ford, a Clint Eastwood, insomma quel cinema che ha dato tanto, poi che ha fatto scuola. Nel nostro certo, piccolo, qui a Radio Popolare, anche... io però, Francesco, volevo anche ricordare che tu nel 2002-2003, quando partiva Chassis per le prime volte su queste frequenze, tu eri il nostro professore di storia del cinema. Ricordo ancora che ci raccontavi dei film, ogni settimana ne prendevamo uno, e mi ricordo quelle telefonate estenuanti in cui tiravamo giù i suoni dai VHS per farli sentire poi ai nostri ascoltatori.
Eccetera. Sì. E poi c'è tutta una parte anche, diciamo, del New American Cinema e del cinema underground in generale, cioè del cinema erso, molto più povero, che è quello che poi mi ispira in quest'ultimo periodo, perché il cinema commerciale è chiaro che lo puoi fare solo sotto certi aspetti, diciamo così, no? E quindi partendo dalla lunga fedeltà a Buster Keaton arriviamo ai formati, agli esperimenti, alle visioni, eccetera, no? Un cinema che, come direbbe Ilaria Pezzone, che ha scritto un libro proprio a quel proposito, è il cinema, un cinema privato, un cinema personale, ecco, che va a sperimentare il mezzo proprio, no? Quindi il piano sequenza con i camera car e poi invece la segmentazione con inquadrature della durata di un fotogramma o due, quindi proprio lo smarrimento totale in una segmentazione folle, no? Se vogliamo.
Ci sono molti interventi, tra l'altro molti brevi saggi all'interno di questo libro, firmati alcuni penso da tuoi ex allievi, poi ci sono da Luca Mosso per Filmmaker, Steve Della Casa, Alberto sì. Crespi, quindi anche amici e insomma
anche Tatti e Sanguinetti, anche Aldo Grasso, sì, esatto. Soprattutto nella prima parte riguardante Keaton.
Ma che effetto ti fa un libro su di te?
È un effetto proprio che di un'epoca, insomma, sai, 70 anni non sono pochi, uno sa sempre di averne 40, in realtà invece il tempo passa e quindi ci sono molte cose. Sono contento però perché abbiamo fatto questo lavoro in fretta, è stato da un'idea di Federico Freffer, che è un altro dei miei collaboratori, subito sposata da Gabriele Gimmelli, dalla Astrid Ardenti e da Andrea Canzanarelli, che hanno detto scusa, ma perché non farlo? E allora abbiamo trovato poi Carlo Norese, che è bravissimo, che ha fatto questa edizione, lui ha la C soprattutto per artisti, ma io gli ho parlato appunto che avevo questo libro che si poteva fare e abbiamo raccolto il materiale, spiega, anche con parecchi fotogrammi che illustrano insomma un po' il percorso, ecco, dal primo film Lo sposalizio, se si vuole, cioè Sposalizio, che è del 70 proprio, che non è proprio il primo è la Scala Pioli, ma comunque sono film sui quali sto tornando perché li avevo girati in Super 8 o in 16 e quindi portarli in digitale è abbastanza un'opera di, chiamiamola, restauro tra virgolette, però comunque di rifacimento del film, però sono emersi ed è emerso anche Pietra, che è andato al Milano Film Festival l'anno scorso, quindi c'è un lungo metraggio.
Certo. Francesco Ballo, Un uomo nel mirino, è edito dalla Centrale Edizioni e a questo punto ti chiederei come si svolgerà la giornata del 4 marzo o da destinarsi, ma che tipo di programma e di film hai scelto da mostrare?
Io ne ho scelti parecchi, nel senso che io ho anche film che durano veramente poco, da 7 minuti a 5 eccetera, e diciamo che l'inizio è programmato alle 16 e comincio proprio con un Milano Cerchia dei Navigli che è del 98 e che dura 10 minuti, è proprio il percorso della Cerchia dei Navigli su un'auto, l'idea di questo camera car carrello motoscafo che gira all'alba, era un'alba di giugno del 98 e dove vedi una Milano diversa, Poi ho fatto molti camera car su Milano e sarebbe tutto un percorso da fare che finiva proprio col capodanno del 95-96, sì, del 2005-2006, scusa, le date ogni tanto si accavallano, che non ho ancora terminato però di montare, cioè perché è un film lunghissimo, perché avevo preso 12 ore, quindi in realtà ho circa 5 ore da mettere insieme. Qua il programma è un programma vario che va dai primi film del 1969-70 fino proprio agli ultimi del 2019.
Ma infatti io consiglierei di venire lì, giusto?
Sì, e poi uno non è che deve stare sempre, certo, a vederli tutti, uno può uscire sempre con lo stesso biglietto e poi rientrare.
Grazie Francesco Ballo, ciao.
A presto, grazie a te, ciao. Ciao.
Ecco, era appunto Francesco Ballo, il libro è Un uomo nel mirino. Vi ricordo che la giornata è stata posticipata mercoledì 22 aprile alle 16 al Cinema Palestrina fino alle 23.30, il biglietto costerà 5 euro, potete vedere una marea di film, entrare, uscire, come ha detto lui, e naturalmente vi invitiamo a farlo, ma ve lo ricorderemo.
Fra poco facciamo una telefonata invece per parlare dell'ennesimo rinvio, di una cosa importante, fra pochissimo ritorniamo con Barbara a parlarne. Eccoci, Barbara, dunque, un altro appuntamento che ha dovuto essere rinviato.
Un altro appuntamento, abbiamo parlato lunedì del Bergamo Film Meeting, ieri di Sguardi Altrove, sono festival di cui siamo media partner, un altro festival che accompagniamo insomma ormai da anni, il Festival di Cinema Africano Asia America Latina, con noi Alessandra Speciale, co-direttrice artistica. Ciao Alessandra.
Ciao, ciao a tutti.
Come stai?
Ma insomma, ho superato abbastanza lo shock, il momento più tragico è quello di decidere di prendere una decisione, insomma, e quindi è stato un po' come arrestare questo treno che era in corsa e con un calo di adrenalina. Adesso piano piano ci stiamo riprendendo e stiamo riprogettando il festival, che speriamo di poter fare dal 2 al 10 di maggio.
Trentesima edizione,
sì, tra l'altro anche un anniversario importante da festeggiare, non era diciamo un'edizione qualunque, era un'edizione per la quale ci stavamo proprio preparando alla grande, e quindi insomma penso che comunque la preoccupazione e la tensione che si respira in questi giorni tolga un po' la voglia di far festa, quindi è stato inevitabile la decisione di rimandare, è stata inevitabile, anche
poi
se dovessero
il vostro è un festival che forse più degli altri che abbiamo citato prima fa girare il mondo, fa girare le persone,
sì,
del mondo.
Sì, sì, però la cosa più assurda è che adesso le persone del mondo non vogliono venire in Italia. Nel senso che da tutti i paesi, anche soprattutto dai paesi diciamo del sud del mondo, no? Che poi sono quelli del nostro festival, dall'Africa, Asia e America Latina, c'è paura in questo momento di venire in Europa. Anche se devo essere sincera, non avevamo avuto molte disdette. Avevamo avuto solo due disdette, una tra l'altro dalla Svezia e poi un'altra però da una persona che ha già delle malattie, insomma che non era in buona salute giustamente, non se la sentiva di venire, quindi la decisione non è stata presa tanto perché i registi o comunque i nostri ospiti non volevano venire, è stata presa più che altro proprio perché non c'è, nell'incertezza totale anche dell'apertura delle sale, poi come ti dicevo prima la voglia comunque di fare il festival in un clima più sereno, ecco, certo. Cioè non in un clima così, perché vogliamo festeggiare, sono anche i 30 anni, ci auguriamo appunto che ci sia un calo ovviamente di contagi, lo auguriamo in tutti i sensi ovviamente, e che con maggio ci sia una ripresa, e abbiamo preferito stare un po', prenderci questo rischio di fissare le date a maggio anche per poter mantenere la freschezza del programma, perché è chiaro che se avessimo rimandato in autunno, a parte che in autunno come tutti sapete ci sono tanti eventi, no? Che si accavallano sul cinema, è un momento caldissimo, quindi sarebbe stato anche abbastanza difficile però per noi poi mantenere anche il programma che avevamo messo in piedi, perché sarebbe diventato
troppo avanti,
era un po' troppo avanti, sì, un po' troppo avanti.
E poi un festival caldo il vostro, è giusto farlo quando fuori fa caldo e c'è il sole, un festival solare.
Sì, 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 sì. Poi sai, maggio per noi non è una data che non abbiamo sperimentato.
Infatti, siamo ritornate a una vostra data poi di fatto.
Sì, siamo stati per 3 anni intorno a Expo, diciamo gli anni 2013, 14, 15 in attesa di Expo, ci eravamo spostati nelle date di maggio proprio per partecipare agli Expo Days, a questi eventi, no, di preparazione ad Expo, quindi sono date che avevamo già sperimentato, che funzionano anche abbastanza bene in termini di pubblico, per cui
sì, e poi si sta fuori. Alessandra, noi ci risentiremo sicuramente, così poi parleremo anche del festival e torneremo ad essere media partner. Ti ringrazio, insomma, e buon lavoro, buona continuazione.
Bene, teniamo duro.
Grazie.
Teniamo duro tutti in questo momento.
Certo.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie ad Alessandra Speciale. Grazie. Ciao, grazie, ciao. A Barbara Sorrentini. Ciao. Naturalmente la risentiamo presto. Ciao. Ed eccoci al nostro consueto appuntamento con Giovanni Chiodi. Quest'oggi, data la situazione, ne approfittiamo per parlare di un libro importante. Ciao Giovanni.
Ira, grazie infinite, sono contentissimo infatti di parlarvi dell'ultimo volume, l'ultimo tomo che compone questa monumentale enciclopedia a firma di Elvio Giudici, un amico e per chi si occupa di musica a 360 gradi un nome importantissimo, perché
ricordiamo gli estremi del libro.
Allora, il Novecento e la musica americana è pubblicato dal Saggiatore nella bellissima collana La Cultura. Questo libro è appena uscito e chiude, diciamo così, questa cinquina di libri, il quinto volume di questa serie immaginata da Elvio Giudici, che è intitolata L'Opera, l'opera lirica, storia, teatro, regia. È stata preceduta dal primo volume, il 600 del 2016, il 700 stesso anno, e poi nel 17 l'800 primo volume, nel 18, cioè l'anno scorso, l'800 secondo volume dedicato al teatro musicale Verdi e Wagner, e ora l'opera è perfettamente compiuta con questo volume appena uscito che è dedicato ai grandi compositori del Novecento, quindi ci troverete Puccini naturalmente, Strauss, Britten e tantissimi altri. E poi questa parte che ci tengo a segnalarvi perché è particolarmente nuova, innovativa, originale, che è dedicata al teatro musicale, cioè all'opera anglo-americana. Sono più di 1500 pagine. Questo potrebbe far spaventare, in realtà no. Perché, come sanno tutti quelli che hanno letto o ascoltato, insomma, hanno letto in modo particolare la prosa di Elvio Giudici, questa è una prosa brillantissima che inchioda e affascina il lettore. Elvio Giudici è un affabulatore molto istrionico, ma ha un dono che è fondamentale per un grande divulgatore, cioè la chiarezza, la nettezza. Quindi a immergerci in questo libro, che è una sorta di grande romanzo, romanzone dell'opera lirica messa in scena, non soltanto ascoltata, praticamente non ci si perde, non si perde una virgola e si rimane affascinati. Ecco, qual è il senso di questo ultimo libro, che è un senso coerente con l'intera produzione di Elvio Giudici? È quello di raccontarci l'opera da una particolare angolatura. L'opera non è soltanto musica e canto, questa componente importantissima senza ombra di dubbio, ma è anche e forse soprattutto teatro. Un teatro diverso da quello di prosa, diversa come rappresentazione, come spettacolo dal cinema, ma come espressione d'arte intrecciata, intrecciata alla prosa, intrecciata al cinema, alla letteratura e naturalmente con il valore aggiunto della musica. Sembra una cosa banale, in fin dei conti scontata, ma invece ancora non lo è. Il libro parla, ecco, questa è un'altra seconda caratteristica importante, dell'opera che noi vediamo attraverso lo strumento nuovissimo del DVD. Quindi segue la storia dell'opera come è stata ripresa attraverso i video che oggi poi si chiamano DVD. E ci sono proprio tutti i DVD, non è una scelta, li ha ascoltati e li ha visti tutti, ed è soprattutto opera che, come si fa oggi, è stata registrata dal vivo al teatro. Quindi un'opera che è diventato un evento globale, non si parla soltanto dell'opera fatta a Milano, alla Scala, ma in tutto il mondo. E questo libro ci aiuta a capire, a interpretare come sono stati fatti questi video, e attraverso questi video racconta, video DVD naturalmente, racconta una vera e propria storia dell'opera, anche filmata, anche registrata, anche e soprattutto messa in scena come regia. Superfluo dirvi che questa è una sorta di libro, e insieme agli altri quattro che compongono, fondamentali. È veramente un unicum dal punto di vista globale, cioè non esistono libri del genere nell'intera letteratura. Io invano cerco in Inghilterra o in America, in Francia o in Germania libri di questo tipo. Io una ragione me la sono fatta. Prima di tutto, ovviamente, occorre una grande pazienza, una grande capacità di coprire tutto l'universo musicale, sonoro e filmato, che non è da pochi. Per mettere insieme questi 5 volumi ci sono voluti almeno 5 anni e molto più di 5 anni. Ci vuole, insomma, un'enorme esperienza, e soprattutto ci vuole una penna molto facile come quella di Elvio. Quindi chi volesse occupare questi giorni con una lettura, diciamo, importante, è una lettura anche, mi permettete, molto facile, molto agevole e a tratti anche divertentissima, perché la penna è molto ironica, e quindi sì, il critico musicale naturalmente fa capire esattamente quali sono le sue preferenze. Questa mi sembra, insomma, diciamo, bene, un consiglio utile.
Ottimo. Diciamo dunque gli estremi del libro Elvio Giudici.
Il Novecento e la musica americana, Il Saggiatore, e poi chi voglia può acquistare anche le precedenti opere, il 600, il 700, l'800 volume primo, l'800 volume secondo, Verdi e Wagner. Ma ne riparleremo ancora, magari anche con l'aiuto dello stesso autore, con le sue parole.
Quando saremo fuori da questa situazione davvero brutta.
Senz'altro.
Grazie a Giovanni Chiodi, come sempre prezioso, e risentirci la settimana prossima.
Grazie.
Ciao Giovanni.
Grazie,
ciao.
Ciao.
Cult finisce qui, anche domani saremo alle 11.30 in onda con le nostre strategie tecniche di resistenza culturale ai tempi del coronavirus, così abbiamo denominato un po' le nostre attività in trasmissione di questi giorni così difficili. Un saluto e un abbraccio, sia pure a distanza, da Ira Rubini. Scriveteci a cult@radiopopolare.it, riascoltateci in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare. A risentirci domani, adesso le notizie. Ciao. That is just